Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Alle 12.46 la linea passa alla redazione di Controradio. La Procura di Prato invita esplicitamente i lavoratori sfruttati a denunciare le condizioni a cui sono sottoposti, ricordando che è possibile ottenere il permesso di soggiorno per motivi di giustizia. Il messaggio arriva dal procuratore Luca Tescaroli in persona e in seguito all'esito di un'indagine che, a partire da un accoltellamento, ha portato all'arresto di due cittadini cinesi che sfruttavano i loro dipendenti. Particolari dal nostro corrispondente Giorgio Bernardini.
La legge consente di ottenere il permesso di soggiorno per motivi di giustizia, che comprende un programma di reinserimento sociale volto a garantire la stabile permanenza in Italia. Si rivolge direttamente agli operai sfruttati il procuratore di Prato Luca Tescaroli, che anche nell'ultima indagine è incappato nel fenomeno di sfruttamento in una stamperia di abiti della città. Turni di lavoro da 12 ore, 7 giorni su 7 in un ambiente insalubre, con alcuni lavoratori costretti a lavorare direttamente sul posto di lavoro, insomma il solito copione. Con i provvedimenti di custodia cautelare eseguiti oggi salgono dunque a 2 gli arrestati per sfruttamento della manodopera in una ditta cinese che era stata controllata dalla procura dopo un accoltellamento fra due operai avvenuto la notte fra il 25 e il 26 gennaio nella stessa ditta. Adesso, dopo il primo arresto del titolare di fatto avvenuto in flagranza di reato, è scattato anche quello per il suo principale emissario nella gestione dell'impresa. Si trovano entrambi ai domiciliari. Nella stamperia erano al lavoro almeno 12 operai senza permesso di soggiorno, lavoravano in precarie condizioni igieniche e sanitarie, inoltre parte dei lavoratori, come detto, dormivano nella ditta. Decisiva per gli inquirenti nella ricostruzione dei fatti la collaborazione ricevuta dall'uomo cinese che ha subito l'accoltellamento. Di qui la scelta del procuratore di Prato di invitare i lavoratori sfruttati a denunciare le condizioni a cui sono sottoposti, ricordando loro che è possibile ottenere il permesso di soggiorno per motivi di giustizia.
L'ex sindaco di Prato Biffoni e il sindaco di Montemurlo Calamai sono tra i 15 indagati per l'alluvione del 2 novembre 2023 per i reati di omicidio e disastro colposo. La notizia è stata diffusa ieri dalla procura mentre si guarda al peso che potrà avere questa richiesta sulle elezioni regionali. Sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Sono 15 gli indagati per l'alluvione che il 2 novembre del 2023 colpì la piana fiorentina e la provincia di Prato, tra tecnici e politici, tutti del Partito Democratico. Spiccano due nomi, quelli del sindaco di Montemurlo, Simone Calamai, e dell'ex sindaco di Prato, Matteo Biffoni. Ci furono durante quella notte due morti. Le accuse sono gravi, omicidio e disastro colposo, e non riguarderebbero direttamente i fatti di quella notte, ma quanto non fatto prima dai sindaci per prevenire il disastro. La magistratura farà il suo corso e tutti si dicono fiduciosi nel loro lavoro. La questione è però che si tratta di uno scossone forte per il PD alle porte delle prossime elezioni regionali, anche perché si può avere fiducia nella magistratura quanto si vuole, ma i tempi della giustizia in Italia sono noti a tutti. E questo peserà sulle prossime elezioni. Dichiarazioni di rito, massima stima per gli amministratori locali, fiducia nella magistratura, ma poi la questione investe anche l'attuale vice sindaco di Prato, il sindaco di Montemurlo che è anche presidente della provincia, due assessori. Ma la questione Biffoni è diversa e rischia di gettare un'ombra sulla costruzione del percorso del centrosinistra per le prossime regionali. Il segretario del PD di Prato Biagioni auspica tempi ragionevoli. Biffoni ribadisce di aver fatto tutto il possibile durante quelle ore drammatiche. Potrà però candidare il PD un ex sindaco ora indagato, ma che con la sua storia politica e il consenso raggiunto in 10 anni di governo della difficile città di Prato ha dimostrato di essere tra gli esponenti del PD più capaci e popolari?
La cronaca: una finestra è caduta su un letto del reparto di chirurgia dell'ospedale di Livorno. Nessun ferito, il posto era fortunatamente vuoto. L'ha reso noto il NURSIND, sindacato delle professioni infermieristiche, che sottolinea la situazione di degrado di alcune aree del nosocomio livornese. La caduta della finestra avvenuta nei giorni scorsi, si evidenzia, poteva avere conseguenze molto serie per pazienti e sanitari. Quanto successo, denuncia la segretaria territoriale livornese Albano, è l'ultimo di una serie di episodi che hanno riguardato l'ospedale di Livorno e confermano quanto le organizzazioni sindacali affermano da tempo. Alcune parti della struttura non sono più adeguate a ospitare pazienti, familiari e personale sanitario. Polmetro potenziata a Firenze sulla tranvia. Siamo soddisfatti del raddoppio del personale di polizia, un'iniziativa molto importante che va incontro ai bisogni di quasi 40 milioni di passeggeri, una richiesta di cui ci siamo fatti portavoce per mesi assieme alla sindaca e presso il ministero, dichiara ai nostri microfoni l'assessore alla sicurezza di Firenze Andrea Giorgio, commentando anche i primi dati sull'uso della VAX verso San Marco.
cambierà, che ci sarà una presenza assidua delle forze dell'ordine sulle tranvie a tutela sia dei lavoratori che a tutela dei cittadini, dei turisti, di tutti quelli che usano i mezzi. È una cosa che noi chiediamo da tantissimo tempo, una cosa che assieme alla sindaca abbiamo chiesto al ministro quando è venuto a Firenze. Ci è voluto un po' di tempo, grazie all'impegno del questore adesso siamo arrivati a un servizio strutturato che sarà presente, frequente, capillare. Ci sono persone dedicate giornalmente a questo. Noi siamo soddisfatti perché la tranvia è un mezzo bellissimo, viene usato da quasi 40 milioni di persone l'anno. Vogliamo che sia anche un mezzo sicuro, rispondendo alle richieste che in tanti ci hanno fatto nel tempo.
Sulla fruizione della VAX, come sta andando? Perché appunto forse ci si aspettavano dei numeri già dall'inizio più incoraggianti.
Ovviamente noi li stiamo contando in un periodo in cui dal punto di vista turistico c'è la bassa stagione, a 2 settimane dall'avvio della linea, in un contesto che non è quello normale di esercizio, quindi questi numeri normalmente cresceranno come sono cresciuti gli altri, e questa linea si allineerà, questo prolungamento si allineerà all'utilizzo generale. Ovviamente se uno fa la differenza su tra quante persone sono sul mezzo mentre il mezzo gira intorno alla stazione, o quante persone sono sul mezzo quando si allontana dalla stazione, è normale che le zone più centrali e le zone di interscambio attraggano più persone.
Proseguono le operazioni di controllo a bordo della Guangrong, incagliata al pontile di Marina di Massa lo scorso 28 gennaio. Dopo le procedure di messa in sicurezza dell'area, è iniziato adesso il primo vero sopralluogo a bordo. Fra le novità più importanti, la conferma dell'integrità della nave, che non ci sono sversamenti di carburante in mare. Positivo anche il sopralluogo ai serbatoi, con 100 tonnellate di gasolio stivati a poppa, la parte che ha sbattuto contro il pontile, danneggiandolo. E domattina, dalle 8:40, Newsline, saremo in diretta da Marina di Massa con il nostro Raffaele Palumbo e numerosi ospiti per raccontare cosa sta accadendo. Ci colleghiamo invece ora con Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, dove si è svolto questa mattina il convegno Turismo delle Radici, riscoprire le origini, valorizzare le tradizioni, connettersi al futuro. I particolari in diretta da Domenico Guarino.
Sì, sono circa 80 milioni gli italiani o discendenti italiani che vivono fuori dall'Italia, quindi ci sono più italiani fuori dall'Italia o discendenti italiani di quanto non ce ne siano in Italia, e questo è un patrimonio davvero notevole per quello che riguarda la potenzialità economica anche del turismo. Il turismo delle radici è un turismo esperienziale che ha a che fare con la riscoperta di quelli che sono i propri luoghi di origini, sia per gli italiani di prima, seconda o terza generazione. È un potenziale che al momento riesce a far girare qualcosa come 6 miliardi e mezzo di euro, e che però nelle stime future potrebbe arrivare fino ad ulteriori 8 miliardi di euro, riuscendo a creare circa 120.000 posti di lavoro. Questa è la stima che è stata fatta dal Ministero del Turismo insieme con Confcommercio. Naturalmente la Toscana su questo può giocare un ruolo decisivo, ha detto il presidente della regione Eugenio Gianni, non tanto perché sia una terra di grande migrazione, sicuramente non lo è rispetto ad altre regioni italiane come quelle meridionali, soprattutto il Veneto, però certamente è una terra di grande attrattiva dal punto di vista culturale, quindi può intercettare molto di questi 8 miliardi che sono stimati come ulteriore patrimonio che si potrebbe riversare su questo tipo di turismo. Naturalmente tutto parte da un progetto PNRR che è stato intercettato e che servirà a fare cosa? Innanzitutto a capire quello che è il flusso che si potrebbe generare, e poi cominciare a potenziare quelle che sono le aree che sarebbero destinatarie di questo progetto. E qui la cosa interessante per chiudere, perché si tratta di un progetto naturalmente che ha a che fare con le aree cosiddette marginali, periferiche, piccoli borghi, perché naturalmente si emigrava soprattutto da queste, non dalle grandi città, e quindi un turismo più sostenibile, destagionalizzato, un turismo anche che prevede periodi più lunghi e che ha a che fare con territori da valorizzare. Per ora è tutto, naturalmente le interviste di Ito questa sera alla Newsline. A te la linea.
In occasione del Black History Month a Firenze, dal 5 marzo fino al 4 maggio, alle Murate Art District sarà possibile visitare due mostre: Divorando le pietre, dedicata all'artista multidisciplinare beninese George Adeagbo, e Tremendous Mobility, una selezione di scritti del romanziere e drammaturgo afroamericano William Denby. Sentiamo la direttrice artistica di MAD, Valentina Genzini, intervistata da Viola Giacalone.
Piano terra di Mad Murat Art District abbiamo Divorando le pietre di Georges Verbeau, è un artista molto noto a livello internazionale, è stato presentato alla Biennale di Venezia nel 1999 dappertutto e nuovamente alla Documenta di Kassel nel 2002. È un artista in effetti che ha una poetica straordinaria e visionaria, grande amante di testi filosofici, ha questa poetica randomica che gli consente di assemblare opere della grande memoria storica beninese e non solo, quindi sculture, teste, con altre opere e objets trouvés che fanno parte del quotidiano. Qui abbiamo una bellissima foto che lui ha preso all'interno di Palazzo Vecchio, in cui ha posto in dialogo con questa arte alcune opere, due statuine vestite e un oggetto in legno al centro che sono qui esposte. William Danby è artista composito, musicista, drammaturgo, scrittore e attore. Quindi lavora nel cinema, lavora con la musica, lavora con l'avanguardia romana, che viveva vicino a Piazza del Popolo, ma ha un grandissimo, il figlio oggi custodisce un grandissimo archivio alla Consuma e quindi è un artista di cui noi custodiamo in qualche modo come territorio una memoria importante.
Nell'ambito del Black History Month Florence ci saranno anche degli eventi al MAD?
Ci saranno moltissimi eventi. Black History propone uno o più eventi al giorno, di cui almeno un evento a settimana si tiene a MAD.
I particolari su controradio.it. Vi facciamo sentire però anche il direttore del Black History Month Florence, Justin Thompson, che riflette sul traguardo di 10 anni di questo progetto e associazione culturale che dal 2016 esplora le culture africane e afrodiscendenti nel contesto italiano grazie al lavoro di ricercatori e ricercatrici. Gli abbiamo chiesto di annunciarci alcuni eventi che animeranno Firenze durante questa edizione. Sentiamo.
Il nostro obiettivo era di essere qui come punto fisso nel panorama culturale. Nel frattempo, in 10 anni ci siamo cresciuti veramente tanto. La squadra racconta più di 20 persone, principalmente giovani sotto i 30 anni, a lavorare e a collaborare come volontari nel centro di ricerca. Penso che c'è bisogno di riconoscimenti non del lavoro, ma dell'impatto culturale che ha avuto questo lavoro sul contesto non solo fiorentino, ma italiano, con la nascita di Black History Month a Bologna, Torino, a Milano, Imola e altre città in base al nostro lancio qua a Firenze. Quindi capire che Firenze effettivamente è pioniere in questo contesto e il programma di più o meno 40 eventi, ce ne sono 10 al Recovery Plan, quindi tante opportunità di tornarci. C'è una grande mostra il 15 febbraio dedicata a Teofilo Slimani, che lavora sulla storia di incontri e congressi panafricani. In più ci sono laboratori dedicati alla realizzazione di talismani congolesi legati alla storia antichissima del regno del Congo con Cecil From. E New York University ha ben 3 eventi in calendario, un concerto il 10 di febbraio. Oltre a queste mostre qua c'è una grande mostra sempre dedicata all'archivio di un artista che anche lui ha bisogno di un grande riconoscimento, si chiamava George Zogo, è arrivato a Firenze nel 66 dal Camerun con una borsa di studio, è morto nel 2016 e questo è un omaggio a lui al IED dentro lo spazio dell'ex teatro, inaugura l'11 di febbraio e vedrai che coinvolgerà tante delle comunità locali perché tutti lo conoscevano.
Vogliamo anche segnalarvi in conclusione che l'Università di Firenze festeggia quest'anno i 250 anni della specola, che è all'origine del Museo di Storia Naturale dell'Università, e per la ricorrenza è stato organizzato un calendario di iniziative e attività lungo tutto l'anno che sarà presentato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico il 18 febbraio al Maggio Musicale Fiorentino. Qualche anticipazione già su controradio.it. Il tempo per le prossime ore sulla Toscana: ancora cielo sereno poco nuvoloso, ricordiamo una tendenza all'aumento della copertura dalla tarda serata di domani, venti deboli da nord-est, temperature stazionarie in lieve diminuzione per quanto riguarda le minime, invece le massime con punte tra i 15 e i 17 gradi in pianura. È tutto per l'informazione regionale, aggiornamenti sui nostri canali cross mediali e nella versione serale di Newsline alle 18:35. Vedo già di là dal vetro Alias, e dunque ci sarà lui alla plancia di comando quest'oggi dopo il City Lights. Dalla redazione l'augurio di una buona giornata.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.